Ciurma, 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 ciurma.
Radio giornale ciurma pirata. Radio giornale ciurma pirata.
Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Spore, Radio Wombat, Radio Gramma e Radio Forte. Le notizie di giovedì 11 febbraio 2021 dalla ciurma pirata della modulazione di ampiezza. Partiamo subito dalle frontiere, diritti umani e solidarietà. Il nuovo rapporto pubblicato qualche giorno fa da MEDU, Medici per i diritti umani, evidenzia una situazione sempre più critica, che il periodo invernale non ha fatto altro che esasperare. Secondo questo rapporto, fra settembre e dicembre 2020 sono transitate da ULCS in Alta Val Susa oltre 4.700 persone, praticamente quanto durante l'intero 2018. Nella maggior parte dei casi queste persone provengono dall'Afghanistan, un 44%, dall'Iran, 23%, dall'Algeria, un 8%. Una minima percentuale arriva dalla rotta del Mediterraneo centrale, buona parte arriva dalla rotta balcanica, in condizioni fisiche e psicologiche estremamente precarie a causa della durezza del viaggio e delle violenze subite. La neve e le temperature rigide della stagione invernale rendono particolarmente rischioso l'attraversamento delle montagne, potete immaginare, per la possibilità di perdersi o anche di essere travolti da valanghe. I salvataggi in quota sono quotidiani, e questo è documentato più volte negli ultimi mesi. Dal 15 novembre la Francia ha aumentato la presenza di polizia e militari sui confini, in particolare su quello di Claviers-Monginevro. La crescente militarizzazione obbliga coloro che tentano l'attraversamento a scegliere percorsi più lunghi e più pericolosi, aumentando il rischio di incidenti per cercare di eludere la sistematica violazione del diritto di asilo e della possibilità di richiedere protezione umanitaria in Francia. A tutto questo si aggiungono crescenti episodi di intimidazione e repressione dei solidali, a cui nell'ultimo mese sono state notificate decine di multe ufficialmente per violazione del coprifuoco. Invece dalla redazione di Open Distribuzione dal Basso, che approfondisce l'argomento, riportiamo alcune parole. La rete di accoglienza vive in Italia in una situazione di costante emergenza. Sui due versanti alpini sono presenti 3 rifugi, ma tutti rischiano la chiusura o lo sgombero imminente. Il Refuge Solidaire di Briançon accoglie le persone che sono riuscite a varcare la frontiera dopo ore di marcia nella neve a temperatura rigidissima, spesso in condizioni di ipotermia o con inizio di congelamento agli arti. E la rete dei Maraudeurs, i soccorritori volontari che tentano di recuperare i dispersi in montagna, conta più di 200 persone, 200 solidali che da settembre hanno soccorso quasi altre 200 persone. Sul versante italiano, a ULCS, ci sono 2 rifugi, il rifugio Fraternità Massi Talità Cum, con una disponibilità di 40 posti, ma è aperto esclusivamente dalle 4 del pomeriggio fino alle 10 del mattino, per offrire un'assistenza notturna a tutte le persone che vengono respinte dal Monginevro, dal Fréjus, e sono accompagnati dalla polizia e dalla Croce Rossa. E infine la casa cantoniera autogestita Chez Jésulc ospita la maggioranza dei migranti in arrivo, in media 30 persone ogni giorno, con picchi di 80 nei mesi di maggiore affluenza. E il preannunciato sgombero della casa cantoniera da parte della prefettura comporterebbe con ogni probabilità il sovraffollamento dell'unica struttura disponibile, o peggio, lascerebbe in strada le persone a temperature improbabili. Inoltre Open Distribuzione dal Basso segnala che la presenza sempre più numerosa di famiglie, donne in gravidanza e bambini, questo negli ultimi 3 mesi, secondo il rapporto che dicevamo all'inizio. Il transito di donne in gravidanza è stato quasi quotidiano, alcune sono prossime a partorire con difficoltà a camminare e in più in cima alle montagne sono arrivate una decina di donne prossimissime a partorire, dicevamo. Infine, per concludere questa prima notizia, la redazione di Open Distribuzione dal Basso ci dice: a novembre concludevamo l'articolo di approfondimento scrivendo che con la stagione invernale ormai alle porte il rischio concreto era quello di una crisi umanitaria. Questo rischio si è tramutato in realtà. Le frontiere uccidono sempre, su un confine a 2000 metri con neve e temperature che scendono anche di 20 gradi sotto lo zero, la violenza della frontiera è ancora più letale. Come ricordato dall'appello lanciato dai volontari di Valsusa oltre confine, che potete firmare sul sito di Open Distribuzione dal Basso, anche su quello di ZIC, quotidiano online autogestito, c'è chi accoglie e chi respinge. Nessuno si salva da solo, e bisogna decidere da che parte stare. La solidarietà è un'arma, usiamola. Passiamo a tutt'altro argomento, voto Rousseau, è il giorno della verità per il Movimento 5 Stelle con il voto degli iscritti sulla piattaforma online di Rousseau per scegliere tra l'adesione o meno al governo di Mario Draghi. La votazione ha preso il via alle 10 fino alle 6 e gli eletti militanti del Movimento 5 Stelle si esprimeranno su: sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super ministero della transizione ecologica e difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento con le altre politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi? Voteranno. Proteste Navigator. Dalla parte dei più fragili, con le parole e con i fatti. Questo è quanto è scritto sui cartelli dei Navigator che sono scesi in piazza a Roma davanti a Montecitorio e in diverse città d'Italia, tra cui Napoli, in piazza del Plebiscito, e Torino, in piazza Castello, a pochi mesi dalla scadenza del contratto. Il 30 aprile, in assenza ai rinnovi, circa 2.700 lavoratori assunti per la ricerca di lavoro e dei beneficiari del reddito di cittadinanza perderanno il posto di lavoro. E questo era già stato detto quando sono stati assunti, però Felsa, CISL, Nidil, CGL e Uiltemp hanno proclamato la mobilitazione nazionale con presidi davanti alla Camera e alle prefetture a partire dalle 10:30 di questa mattina per chiedere la valorizzazione di queste professionalità, il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e la continuità occupazionale. Al momento di prospettive ne hanno poche, perché il 30 aprile scade il contratto, dicevamo, però sono mobilitati perché vogliono, parole di CGL Napoli, vogliamo essere parte delle politiche attive. Se ne parla tanto, se ne parlerà ancora di più, soprattutto alla luce della crisi che il Covid-19 ha lasciato, soprattutto perché a breve ci sarà il termine del blocco dei licenziamenti e siamo sicuri che tante persone avranno ancora bisogno di aiuto. E andiamo subito oltre i confini di questa penisola. Ci spostiamo in Spagna, dove si è tenuta l'ottava marcia per la dignidad Tarajal, no olvidamos, non dimentichiamo, la lotta non si ferma, di fronte alle politiche di morte, memoria, vita e diritti. Questa marcia è stata sostenuta da 300 adesioni di collettivi e associazioni, e il 6 febbraio si è tenuta a Ceuta e in altri luoghi. E non dimentichiamo che per quest'anno si è deciso di organizzare in forma diffusa attraverso piccole iniziative in molte parti del mondo per ricordare le vittime del Tarajallo. Al 6 febbraio 2014, quando sulla spiaggia di Ceuta sono annegate 14 persone nel tentativo di raggiungere l'Europa, questo a causa degli spari di proiettili di gomma e fumogeni da parte della polizia spagnola. Nonostante le proteste di varie ONG e delle famiglie delle vittime, il processo è stato archiviato il 27 luglio dell'anno scorso. L'archiviazione è passata in sordina a causa della pandemia, come tante altre notizie, ma le associazioni e le ONG affermano che continueranno a chiedere giustizia. Infatti sono molti video che mostrano come i poliziotti abbiano sparato mirando direttamente alle persone che stavano nuotando e di fatto uccidendole. A rendere più difficile la gestione di questo processo c'è il fatto che nessuno dei parenti delle vittime vive in Spagna e ad oggi nessuna delle istituzioni coinvolte ha ammesso le sue responsabilità. La pandemia non può cancellare le vittime del Tarajal e ora come mai è necessario parlare di come i confini europei siano sempre più delle barriere di sangue protette da violenza sistemica e dal silenzio delle istituzioni. dati del 2020 sulla frontiera sur, che vengono citati nel manifesto di questa ottava marcia per la dignidad, sono piuttosto scioccanti, perché a causa dell'inasprimento dei controlli alle frontiere, delle politiche di morte della Fortezza Europa, sempre più persone perdono la vita cercando di raggiungere il nostro territorio. Secondo i rapporti di Caminando Fronteras, sono 2.170 i morti sulle vie d'accesso allo Stato spagnolo e il 95% di questi morti sono spariti nel nulla. Vuol dire che il 95% delle vittime scompare in mare senza che i loro corpi vengano recuperati. Se non siamo stati in grado di salvare le loro vite, dovremmo assumerci la responsabilità della loro morte. Ci spostiamo un po' più a est, in Arabia Saudita, dove il 10 febbraio l'attivista per i diritti umani Lujain al-Hatoul è stata scarcerata dopo aver trascorso quasi 3 anni in prigione. Al-Hatoul, di 31 anni, era stata arrestata nel maggio del 2018 insieme ad altre attiviste che si battevano contro il divieto di guidare per le donne, in seguito revocato. Secondo i suoi familiari, avrebbe subito torture e molestie sessuali durante la detenzione. Sempre nella penisola arabica, in Yemen e Arabia Saudita, i ribelli Houthi che controllano una parte dello Yemen hanno lanciato il 10 febbraio un attacco con un drone contro l'aeroporto internazionale di Aba, nel sud dell'Arabia Saudita. Gli Houthi hanno rivendicato un attacco contro obiettivi militari, mentre secondo Riyadh invece è stato un crimine di guerra in un luogo frequentato da civili. Sono stati registrati alcuni danni, ma nessuna vittima. In Etiopia, invece, sempre ieri, 10 febbraio, il direttore della Croce Rossa etiope, Haber Atola, ha affermato che gli operatori umanitari non hanno accesso all'80% della regione settentrionale del Tigray, con le conseguenze, che ci possiamo immaginare, devastanti per la popolazione e per i profughi eritrei, la regione isolata dal novembre scorso, quando si è conclusa un'offensiva dell'esercito federale. Un po' più a est ancora, in Birmania, sapete che c'è stato un colpo di Stato. Il presidente statunitense ha congelato i fondi della giunta militare birmana depositati negli Stati Uniti e ha annunciato ulteriori sanzioni nei prossimi giorni. In Bangladesh, invece, 8 jihadisti sono stati condannati a morte con il metodo dell'impiccagione dal Tribunale Speciale di Antiterrorismo di Dhaka. Erano accusati di omicidio nel 2015 di Faisal Arefi Dipan, proprietario di una casa editrice. Torniamo in Europa, in Polonia, forse lo sapete già, il 10 febbraio la maggior parte dei mezzi di informazione indipendenti ha partecipato a un'iniziativa di protesta con il blocco dei contenuti contro il progetto di legge che prevede una nuova tassa sulle loro entrate pubblicitarie. Secondo il governo, il provvedimento servirebbe a creare un fondo per lottare contro la pandemia di Covid-19. Secondo buona parte dei mezzi di informazione e giornalisti, è un modo per evitare la libertà di stampa di informazione. In Germania, invece, ieri il governo ha presentato un progetto di legge che limita fortemente l'uso di pesticidi intorno ai corsi d'acqua e nelle aree naturali protette per contrastare il declino delle popolazioni di insetti. Il provvedimento è contestato dall'Associazione degli agricoltori. E andiamo oltre l'Atlantico, al Salvador, dove la settimana scorsa il Tribunale Supremo della Spagna ha confermato la sentenza di condanna a 133 anni e 4 mesi di carcere per l'ex colonnello ed ex viceministro della pubblica sicurezza del Salvador, Innocente Orlando Montano, che di innocente ne ha poco, come responsabile dell'omicidio di 5 gesuiti spagnoli nel paese centroamericano nel 1989, durante la guerra civile. L'Alta Corte spagnola ha confermato la natura terroristica dei crimini, imponendo a Montano condanne a 26 anni, 8 mesi e un giorno di reclusione per ciascuno dei crimini, quindi in totale 133 anni e 4 mesi di carcere. Sempre a El Salvador, fra qualche settimana, il 28 febbraio, ci saranno elezioni e secondo Celia Medrano, ex giornalista e ex presidente della Commissione dei diritti umani del Salvador, nonché papabile futura segretaria della Commissione Interamericana dei Diritti Umani, secondo Celia, insomma, il governo di Nayib Bukele, in minoranza tra giugno del 2019, sta dando segnali di autoritarismo e militarizzazione della politica. Una prova di ciò è quello che è successo un anno fa, il 9 febbraio del 2020, quando il presidente Bukele ha occupato il Parlamento nazionale per qualche ora insieme a diversi militari e poliziotti armati, dopo che i deputati presenti in aula si erano rifiutati di approvare un prestito di 109 milioni di dollari, necessario secondo Bukele per finanziare un piano di sicurezza proposto dal suo governo. Dopo aver dichiarato, adesso credo che sia molto chiaro chi ha il controllo della situazione, allora Bukele pregò Dio perché gli desse pazienza per dare una settimana in più al legislatore per approvare questo prestito. Il partito di sinistra Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional ha presentato una petizione di diverse organizzazioni perché il presidente sia espulso dal governo, sia destituito. Torniamo da queste bande, notizie locali da Bologna, crisi, secondo slang USB, mentre bollette e affitti continuano ad arrivare, ciò che si prospetta è un lungo periodo di disoccupazione. Ma a dispetto di ciò che vorrebbero farci credere, questa non è una situazione emergenziale. Sappiamo che il mondo della ristorazione è fatto di lavoro nero e grigio, retribuzioni non percepite, turni massacranti, buste paga farlocche rispetto al numero di ore lavorate, sotto inquadramento ed emansionamento, dove i camerieri puliscono i bagni, i cuochi fanno il lavoro di cassa e così via, perché si sa, al lavoro non esistono tempi morti. Abbiamo lavorato nonostante fosse chiaro il rischio di contagiarsi e morire e sappiamo che il virus è un nemico violento, ma non cederemo ancora a ricatti. Non vogliamo salvare l'economia del precariato fatta di sfruttamento, ma difendere il diritto a una vita dignitosa. Per tutto questo slang USB chiede una forma di reddito garantito e universale, sblocco immediato delle CIG e CIG al 100%, salario minimo di 10 euro lordi l'ora, diritto alla NASPI anche per chi non ha maturato le 32 giornate lavorative nell'anno 2021. Invitano l'organizzazione e a contattarli, avete un numero di telefono anche sulla loro pagina Facebook Federazione del Sociale Emilia Romagna. Riportiamo l'agenda da ZIC, quotidiano online autogestito, che ci salva tutti quelli che non abbiamo Facebook. Venerdì, prossimi appuntamenti, venerdì, iniziamo da domani, alle 10, evento online, e promosso da varie realtà come Libere Soggettività Trans, Non Una di Meno, Acceptes Transgenre, incontro con Giovanna Rincon di Acceptes Transgenre, cofondatrice e attivista di questa associazione comunitaria che si focalizza sui diritti delle persone trans più precarizzati da oppressioni intersezionali. Parleranno di violenza sistemica, diritti dei sex workers per l'autodeterminazione dell'identità di genere. L'evento sarà in lingua francese con traduzione in italiano. Trovate il link su acceptest.com oppure potete andare direttamente sul sito di ZIC dove trovate il link. Spesa su spesa, domani, due punti a Bologna, promosso dalla colonna solidale autogestita, dalle 5 all'API Center in via di Vincenzo 26F, dalle 6 invece al BAG 61, via Paolo Fabbri 110. Sabato invece c'è l'estrazione della lotteriffa solidale dall'una in Bolognina, probabilmente al Parco della Zucca, promuovono cani, topi e piccioni solidali. Tutti i dettagli su canitopipiccionisolidali.org. Invece domenica dalle 2 in Piazza dell'Unità, bello come una prigione che brucia, promuove il Tribolo, merenda, aperitivo, musica, distro anticarceraria e aggiornamenti dalla situazione nelle carceri. Infine lunedì è aperto SPRED, sportello per il reddito e l'autodeterminazione, dalle 5 su appuntamento a VAG e l'assemblea del personale ATA promossa da SGB Scuola Bologna, evento online questo. Tutti i link li trovate su zic.org. A Firenze invece riportiamo dalla Punta, agenda condivisa dal sottobosco autogestito fiorentino, Venerdì 12 dalle 7 in piazza Tasso, dopo la chiusura del mercato contadino, selecta di musica disonesta, birrette e vino buono in solidarietà agli indagati, di cui 22 sotto misure cautelari per la manifestazione del 30 ottobre a Firenze. Resistenza autogestione in lotta. Passiamo invece al locale genovese, Genova, Piazza Corvetto, gli agenti protagonisti del pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone durante la manifestazione antifascista di Piazza Corvetto sono stati ritenuti colpevoli, ma condannati a una pena di 40 giorni, perché non potevano sapere se quella persona fosse un giornalista o un manifestante potenzialmente pericoloso. Quindi, secondo il Tribunale di Genova, è normale e giusto che agenti di polizia si accaniscano su un manifestante inerme a terra e lo massacrino in nome di una presunta pericolosità. Con questa sentenza, ancora una volta, si legittima e normalizza la violenza poliziesca nel nostro paese. Non sono poche mele marce e l'intero albero ad essere malato. E ci avviamo verso la chiusura. E trovate, come sempre, il bollettino dell'inquinamento dell'aria da cheariatira.it. Rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. E questo è tutto dal radiogiornale della Ciurma Pirata, ma la radio non si ferma qui. Su Radio Spore oggi trovate dalle 5 Radio Mercato e su Radio Wombat, Radio Pusherman e La Fuga del Gatto, repliche entrambe dalle 3 e dalle 4 rispettivamente. Dalle 6 il fantastico L'Urlo dei Balcani in diretta, replica della stampa rassegnata dalle 7:30 e successivamente Radio Garufa in diretta dalle 9:30. Per chi ci ascolta da Genova, su Radiogramma invece trovate dalle 2 Cime di Funk, dalle 4 Raccontami una fiaba a merenda, dalle 5 e Ubriachi di Barbero. E dalle 7 Mandrake, i maghi del trash. Infine, alle 9 Night Rockets. Per chi invece ci ascolta da Roma, Radio Forte, dopo il radiogiornale trovate il radiolone pomeridiano, Note al margine e Taba dalle 4, Binerser, insomma, come si pronunci, dalle 4 e mezza. Alle 5 Centocelle Avengers la musica si difende, seguito da Radio Strega alle 6, Yashin alle 7. Questo è tutto, buona giornata, radioascoltatori e radioascoltatrici. Ciao ciao!